Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski al microfono per questa seconda parte dell'approfondimento di Radio Vaticana Italia, il mondo alla radio. Luciana Fantini in regia, Mario Scatton per la parte tecnica. In questo secondo spazio vogliamo tornare a parlare di quello che sta capitando in Etiopia, in particolare nella regione settentrionale dell'Etiopia, il Tigray, dove è in corso un durissimo conflitto che è tutt'altro che placato e sotto controllo da parte del governo di Addis Abeba. È un conflitto, tra l'altro, che sta avendo gravissime ripercussioni umanitarie su milioni di persone che popolano la regione del Tigray, molte delle quali, decine di migliaia delle quali, sono fuggite, hanno trovato riparo in Sudan, dove si è venuta a creare, tra l'altro, una nuova grave situazione di emergenza umanitaria. Recentemente l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha espresso la propria preoccupazione per quanto sta avvenendo nella regione del Tigray, non soltanto per la situazione di conflitto e le ricadute sulla popolazione, ma anche per le gravi ricadute che ci sono sui numerosi rifugiati che erano presenti proprio in Tigray, rifugiati fuggiti dalla vicina Eritrea e che adesso sono esposti alle conseguenze del conflitto, alla minaccia anche di interventi da parte di truppe eritree che sconfinano nella regione in una sorta di alleanza con l'Etiopia in funzione antitigrina. Per cercare di capire quello che sta avvenendo e soprattutto fotografare la situazione per quanto possibile, abbiamo chiesto l'aiuto di Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia. Grazie per essere con noi.
Grazie, buon pomeriggio, buonasera, grazie a voi per averci invitato.
E abbiamo in collegamento anche il professor Pino Schirri, perché saluto subito, poi lo sentiremo, direttore della missione etno-antropologica italiana in Etiopia. Grazie per essere con noi, professore.
Grazie a voi per avermi invitato, buon pomeriggio a tutti.
Carlotta Sami, qual è la situazione al momento, per quelli che sono ovviamente le notizie che riescono ad arrivare in Tigray, soprattutto in relazione a questa forte preoccupazione espressa dall'Alto Commissario Grandi?
Sì, guardi, pochi giorni fa l'Alto Commissario Grandi ha espresso pubblicamente le sue preoccupazioni dopo alla conclusione di una missione di verifica che abbiamo fatto in Tigray. Questa è stata una missione che ha visto alcuni aspetti positivi, perché siamo riusciti con il governo etiope ad accedere alle popolazioni, ad alcuna, a una parte delle popolazioni vulnerabili e ad aiutare circa 25.000 rifugiati in due campi. Quindi da questo punto di vista è stato positivo, considerando però che abbiamo dovuto ripristinare la fornitura d'acqua e ripartire con alcuni servizi sanitari che erano stati assolutamente interrotti. Però nonostante questa breve missione, abbiamo noi e i nostri partner ancora non abbiamo avuto accesso a due grandi campi, il campo di Shimelba e il campo di Zat, che effettivamente sono senza alcun tipo di aiuti ormai da due mesi, e da questo punto di vista siamo molto preoccupati per la sicurezza e la vita dei rifugiati eritrei in quei campi, perché sono rimasti appunto senza aiuto per molte settimane. Le persone che abbiamo incontrato anche in Sudan, ormai sono più di 58.000, continuano a portare resoconti che riteniamo affidabili sull'insicurezza, su gravi e dolorose violazioni di diritti umani, fra cui omicidi, rapimenti mirati, rimpatri forzati di rifugiati in Eritrea. Riteniamo che siano indizi concreti di gravi violazioni del diritto internazionale. Fino ad oggi...
Prego.
No, dicevo che fino ad oggi l'Etiopia ha dato rifugio per lungo tempo a centinaia di migliaia di persone. in fuga. E quindi chiaramente la nostra richiesta pressante e urgente è di darci accesso a questi altri campi, perché per i nostri team che sono sul campo, sul terreno, non poter assistere migliaia di rifugiati eritrei che continuano a fuggire è insostenibile. Abbiamo bisogno proprio di accedere a una questione di vita o di morte.
Tra l'altro, oltre ai rifugiati eritrei che si trovano in Tigray e quindi in Etiopia, l'Alto Commissariato sta affrontando anche l'altra grande emergenza, che è quella dei rifugiati in Sudan, e cioè eritrei e etiopi che fuggono dalle zone di conflitto e che tentano di riparare in Sudan. Su questo versante quali sono le difficoltà? Qual è la situazione?
Allora, intanto ormai, come dicevo, sono più di 58.000 le persone che abbiamo accomodato in diversi campi. L'urgenza inizialmente è stata quella di fare in modo che le persone potessero essere accolte in campi non a ridosso del confine, per ovvi motivi di sicurezza. Siamo riusciti a individuare delle località e abbiamo stabilito e creato dei campi a circa 70 chilometri dal confine. Abbiamo anche individuato altri siti dove dal 3 di gennaio abbiamo trasferito più di 5.000 persone. Le persone che incontriamo sono persone che hanno le storie di vita più disparate. Ci sono genitori, ci sono persone che avevano posizioni lavorative stabili, ci sono moltissimi bambini, ci sono moltissimi anziani che sono stati effettivamente costretti a fuggire senza lasciandosi tutto alle spalle. Ci sono sia eritrei che etiopi, quindi una situazione che ha colpito la popolazione nel suo complesso. In questo momento dobbiamo accelerare la risposta, perché il passaggio di persone alla frontiera continua e fra l'altro sono persone che arrivano dopo molti giorni e grandi difficoltà nel cammino. Hanno passato molto tempo anche nascosti, terrorizzati appunto dalle violenze che si sono lasciati alle spalle.
Quindi questo conferma anche che la situazione di conflitto nel Tigray è una situazione di conflitto in corso, che non è cessato e che i pericoli sono ancora estremi per la popolazione civile.
E la situazione assolutamente non è stabilizzata e noi continuiamo a fare appello anche alla comunità internazionale affinché questa attenzione che è stata concentrata nelle prime settimane delle violenze continui ad esserci, anche perché il nostro appello per le agenzie, tra cui noi ovviamente, che lavoriamo su questa emergenza, è per ora finanziato per meno della metà, quindi se noi dobbiamo continuare a migliorare, fra l'altro ad aumentare in quantità e a migliorare in qualità l'assistenza che stiamo dando, dobbiamo poter contare sul supporto finanziario e chiaramente anche sul supporto in termini di ristabilire la pace, ristabilire la sicurezza e non ultimo, anzi la priorità assoluta, ripeto, l'accesso ai campi rifugiati, alle zone del Tigray, un accesso incondizionato a tutte le agenzie umanitarie.
Carlotta Sami, grazie davvero per la disponibilità. Prima di lasciarla, ancora una domanda veramente telegrafica sul ritardo e le difficoltà di poter trovare e ricevere i fondi dalla comunità internazionale. Sono tempi lunghi tecnici o c'è anche una difficoltà, diciamo così, più politica da parte dei paesi della comunità che, insomma, interessati all'area di non riuscire a di non trovare la volontà di intervenire in buona sostanza su questo conflitto?
Purtroppo l'esperienza ci dice che spesso le promesse vengono fatte nel momento in cui i conflitti scoppiano. Dopodiché nel momento in cui cala l'attenzione si ha difficoltà a mantenerle o a ampliarle. Quindi anzi, il vostro interesse da questo punto di vista, anche come giornalista, a tenere alta l'attenzione su questo conflitto è estremamente importante ed è essenziale. Quindi è una questione di interesse, è una questione ovviamente di tanti conflitti paralleli che hanno luogo nel continente africano e anche altrove, ma bisogna assolutamente intervenire su questo, portare avanti gli aiuti e fare in modo che le condizioni ovviamente dei rifugiati in Sudan siano le migliori, ma che al più presto vengano stabilite anche le condizioni per un loro ritorno, perché è quello che loro vogliono più di ogni altra cosa.
Grazie davvero Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia. Grazie per essere stata con noi.
Grazie.
E ovviamente buon lavoro.
Anche a voi, grazie.
Professor Pino Schirripa, direttore della missione etnoantropologica italiana in Tigray, lei ovviamente conosce molto bene quelle che sono le difficoltà e i punti critici della regione e direi dell'intero paese, dell'intero stato etiope. Intanto, che impressione le fa sentire fondamentalmente da una fonte delle Nazioni Unite che il conflitto è tutt'altro che risolto in quella regione, che la situazione umanitaria è disastrosa e soprattutto questa minaccia nei confronti dei profughi, dei rifugiati eritrei dimostra un coinvolgimento sostanzialmente dell'Eritrea molto diretto, se ce n'era bisogno, in questo conflitto?
Ma diciamo che emotivamente per me è molto forte. Io vado tutti gli anni, spesso più di una volta l'anno, in Tigray, ormai dal 2007, ci sono pezzi interi della mia vita, voglio dire, dunque c'è anche un'enorme preoccupazione. Per fortuna sono riuscito a sentire qualcuno che per fortuna sta bene, ma ovviamente questo c'è un'enorme preoccupazione, soprattutto per quello che diceva prima responsabile dell'UNHCR, per tutto quello che è questo grave problema dei profughi. Si parla di 58.000 persone, sono tanti, ma probabilmente è la punta dell'iceberg. Aggiungerei una cosa che mi pare sia stata già detta, ma va secondo me rimarcata: la crisi prodotta dalla guerra si innesta su una crisi alimentare precedente. Proprio oggi leggevo da un'agenzia che chi ha visitato i campi profughi in Sudan ha visto gli ultimi arrivati molto provati proprio dal punto di vista fisico, non solo dal viaggio ma dalla fame. E dunque ci sarà sicuramente una parte di popolazione in Tigray, dove la crisi alimentare è dovuta sia in parte alla siccità ma soprattutto alle locuste che hanno flagellato tutto il Corno d'Africa negli scorsi mesi, e che probabilmente sta mettendo in ginocchio a dura prova la popolazione.
In buona sostanza il conflitto si è andato a aggiungere con tutta la sua drammaticità a una situazione che già era drammatica di per sé da un punto di vista umanitario. Professore, abbiamo sentito insomma, la questione per quanto riguarda il conflitto, nonostante le notizie che arrivano dai vari governi coinvolti continuano. C'è stato questo terrificante massacro il 15 gennaio ad Aksum, sono state uccise 750 persone, ovviamente c'è il solito rimpallo di responsabilità tra le forze armate coinvolte, tigrine e del governo centrale. Come va letto un attacco di questo genere a un luogo considerato sacro?
Beh, più che sacro, oserei dire. Il massacro si è svolto nella chiesa di Marian Zion, che è uno proprio dei luoghi più importanti della cristianità ortodossa etiope. Aksum è una delle quattro città sante e il centro della sacralità di Aksum è proprio la chiesa di Marian Zion, dove si narra sia conservata nel tabot della chiesa, nella parte più chiusa, non visitabile da nessuno, della chiesa, e l'arca dell'alleanza. Ora non è che dobbiamo discutere se è vero o no,
è chiaro.
Questo è importante per dire il significato simbolico che ha quel luogo. L'attacco a quel luogo è bellissimo.
Professore, c'è un ulteriore rischio in questo conflitto, che è quello interno e di disgregazione del paese. L'Etiopia ha molti gruppi etnici al suo interno, distribuiti in regioni che ovviamente non corrispondono poi a quella che è la realtà magari di maggioranza delle varie comunità, ma queste comunità rischiano di entrare in conflitto tra di loro. Cos'è che motiva questo pericolo?
Allora, forse sarebbe da dire questo, cioè, noi capisco che giustamente oggi l'attenzione sia tutto sul Tigray, però il conflitto in Tigray è, diciamo, un momento di escalation dovuto a ragioni squisitamente politiche, per il fatto che il partito al potere in Tigray, il Tigray People Liberation Front, era di fatto il partito egemone della coalizione di governo dalla caduta della dittatura militare del Derg fino all'avvento di Abiy, che è il momento finale di una serie di tensioni tra i diversi gruppi e anche tra i diversi stati regionali, che va avanti da prima dell'insediamento di Abiy. La grande rivolta degli Oromo nel 2016 e poi gli scontri tra le milizie regionali, Oromo, Somale e così via, sono una costante degli ultimi anni. E dunque questo conflitto rischia seriamente di esacerbare ancora di più gli animi.
E soprattutto rischia di permettere al conflitto di allargarsi a macchia d'olio oltre i confini dell'Etiopia, e andare a toccare anche altre regioni, altri stati.
Esattamente, se posso solo dire due cose poi arriviamo. In Oromia il presidente attuale è Oromo, Abiy, però in Oromia l'Oromo Liberation Front opera contro il governo e ci sono stati diversi scontri nell'ultimo periodo, opera in maniera armata intendo. Nell'ultimo stato creato, il Benish Shangul Gumus, non più di 3 settimane fa sono stati 100 morti.
E questa è la regione al confine con il Sudan?
È una delle regioni al confine col Sudan. Col Sudan confinano il Benish Shangul Gumus, una parte piccola del Tigray e l'Amara. Ora, il problema è un'altra cosa. C'è il problema dell'Amara, della regione Amara, dove sta nascendo un fortissimo nazionalismo panetiopico, ma centrato sul predominio Amara. E gli Amara sono in questo momento i maggiori alleati di Abiy. Questo è un rischio gravissimo, tant'è che sì, probabilmente ci sono dei territori contesi tra i due stati regionali al momento della creazione degli stati, una serie di villaggi, città al confine tra Amara e Tigray erano stati assegnati al Tigray e l'Amara li ha sempre dimenticati. L'Amara ha partecipato, l'esercito regionale Amara ha partecipato al governo nazionale all'offensiva contro il Tigray e sta rivendicando queste regioni, ma ora il nazionalismo Amara panetiope non viene visto bene dal resto dell'Etiopia, viene visto come viene molto temuto, e questo potrebbe essere un elemento che innesca ulteriori tensioni. Poi le tensioni internazionali, e il Sudan ha schierato le truppe al confine ufficialmente per proteggersi da eventuali ingressi di forze armate. Però è vero che non più di 10 giorni fa ci sono stati degli scontri con l'esercito etiope.
Esattamente. Professore, c'è qualche ragione per cui a livello internazionale alcune realtà potrebbero essere interessate a soffiare sul fuoco all'interno dell'Etiopia per interessi di controllo, di risorse presenti nella regione?
Sono i due livelli, un livello più regionale dove c'è un problema enorme da anni, che è la creazione della cosiddetta Millennium Dam, la diga del millennio, perché l'Etiopia ha un calendario diverso dal nostro, sostanzialmente sono 7 anni indietro rispetto al nostro calendario, ed era stata faceva parte delle celebrazioni dell'ingresso nel terzo millennio, per la costruzione di questa diga. È una diga sul Nilo, e ovviamente la costruzione della diga comporterebbe enormi problemi di approvvigionamento idrico sia al Sudan che all'Egitto. È in corso una trattativa da anni rispetto a questa diga, ma ovviamente è un elemento della diga in Tigray di enorme tensione, e non è detto che il conflitto non possa causare qualche colpo di mano da parte di qualcuno.
E in effetti anche i tentativi che sono stati fatti negli ultimi giorni proprio di rilanciare il colloquio sulla diga tra Sudan, Egitto e Etiopia sono, diciamo così, si sono risolti molto in fretta con un nulla di fatto.
Ma va avanti così dall'inizio del conflitto, cercano di vedersi e non si vedono. Vorrei dire un altro, magari esagero, però ricordiamoci che a Gibuti, piccolissimo stato incastrato tra Eritrea, Etiopia e Somalia, ci sono basi militari francesi e cinesi. È un elemento che forse dobbiamo cominciare a tenere in conto.
Oltre alla presenza ovviamente degli Emirati Arabi Uniti in Eritrea.
Gli Emirati Arabi Uniti sono un grande alleato di Abiy in questo momento. Voci che, ripeto, di purtroppo l'espulsione dei giornalisti Reuters dal paese voluta da Abiy fa sì che non ci siano grandi notizie obiettive sul conflitto. Dunque, quelle che abbiamo sono voci che vanno prese col beneficio di inventario, ma una voce che si è rincorsa, e pare ci siano anche delle immagini, mostrano l'intervento di droni degli Emirati Arabi Uniti durante la guerra in appoggio al governo nazionale etiope.
Professore, ci avviamo alla chiusura di questo spazio di approfondimento. Una cosa che sulla quale ci terrei avere insomma un Il suo parere. Lei conosce ovviamente il paese per esserci stato più volte e conosce molto bene quello che era anche la realtà della cooperazione in Etiopia. Ora l'emergenza principale per la comunità internazionale dovrebbe essere indubbiamente quella umanitaria, di assistenza alle popolazioni che stanno soffrendo la fame. Perché secondo lei la comunità internazionale stenta a avviare un'iniziativa concreta, forte, per fermare questo conflitto e cercare di riportare un equilibrio nell'area?
Io sono francamente un po' deluso da tutto ciò, perché immaginavo un intervento più deciso. L'Etiopia è un paese fondamentale, oltre ad essere il secondo paese più popoloso dell'Africa, è una realtà economica importante che soprattutto fino al momento del conflitto aveva conosciuto uno sviluppo economico negli ultimi 20 anni impressionante, e che era un partner commerciale ed economico di tanti stati. Dunque non so se questo sia un elemento di freno, probabilmente anche l'idea di sperare che la cosa si risolva all'interno. Ma purtroppo credo che così non sia, cioè le truppe eritree sono ancora in Tigray. Il rischio è che si vada a un conflitto endemico e di lunga durata, e questo pregiudicherà molte cose in quel paese.
E soprattutto tutti i progressi che magari erano stati fatti, i piccoli passi avanti che erano stati fatti negli ultimi anni. Grazie davvero, professor Pino Schirripa, direttore della missione etno-antropologica italiana in Tigray. Grazie anche a Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia. Torneremo a parlare ancora della situazione etiope e soprattutto di quella che è la situazione di crisi umanitaria in questo paese e ai suoi confini. Grazie a Luciana Fantini, a Mario Scatton per la regia e la parte tecnica, a tutti voi per essere rimasti in ascolto, a Stefano Leszczynski è tutto. Il Mondo alla Radio torna domani.
dipendesse da me, il telefono suonerebbe.